Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Mattino.
Dal Vangelo secondo Luca. In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù circa quei Galilei il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù rispose: «Credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti nello stesso modo. O quei 18 sopra i quali rovinò la torre di Silo e li uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo». Disse anche questa parabola. Un tale aveva un fico piantato nella vigna, e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: «Ecco, son 3 anni che vengo a cercare frutti su questo fico, ma non ne trovo. Taglialo. Perché deve sfruttare il terreno?» Ma quegli rispose: «Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché io gli zappi attorno e vi metta il concime, e vedremo se porterà frutto per l'avvenire. Se no, lo taglierai».
La terza domenica di Quaresima è una domenica, per quanto riguarda questo percorso che stiamo facendo quest'anno, leggendo il Vangelo di Luca, è una domenica che nei simboli, che nei segni che ci vengono proposti, presenta più di una possibilità di aggancio alla nostra meditazione, di provocazione al nostro percorso credente. Segni che tra l'altro devono essere compresi, perché è importante entrare nella forza e nel significato stesso della parola per tentare di comprendere quello che il Maestro ci vuole dire oggi, quello che la Sacra Scrittura ci vuole comunicare. La prima suggestione che sento è quella che mi nasce dall'esperienza dell'Esodo, la prima lettura che abbiamo ascoltato, che ci racconta l'incontro portentoso, questa visione potente di Mosè che incontra Dio e lo sente come voce, lo vede come presenza nel roveto ardente. Una delle immagini più forti del Primo Testamento, forti perché segnalano da quel momento in poi in maniera decisiva la presenza del Dio degli eserciti, dell'assoluto, come compagno di viaggio di un popolo che si è scelto, cioè il popolo di Israele. Quella stessa potenza di fuoco, un fuoco che genera, un fuoco che parla, sarà presente come colonna che guiderà il popolo di Israele dalla prigionia dell'Egitto alla terra promessa, facendolo passare illeso attraverso il Mar Rosso. Quel fuoco è l'origine prima, è la struttura forte, il coraggio di una voce che parla. La prima suggestione che mi arriva è che Dio, rivelandosi agli uomini, rivelandosi a Mosè, si presenti come voce, si presenti come parola. Dio è una voce che parla, ed è bellissima come immagine. È quello che mi permette di raccordarmi a Lui, di sintonizzarmi sulla lunghezza d'onda di uno che fino ad oggi non ho capito, che ho sentito distante, diverso, totalmente altro da me, e proprio per questa sua differenza, nella mia incapacità di mettermi d'accordo, proprio trovare l'accordo giusto con lui, sentirmelo forse forestiero, contrario. Invece è un Dio che scende e che parla e che usa la parola come un ponte per arrivare nella mia stessa vita. Un Dio che parla è un Dio diverso. Voi mi direte da cosa? Certo, è un Dio diverso da un Dio che è feticcio, che è idolo, che è idea, che è motore primo, che è semplice struttura iniziale di ragionamento rispetto al mio essere uomo. No, è un Dio che parla, è un Dio che è un Dio che esiste, un Dio che fortemente, per il fatto che è, mi provoca, dal quale non posso, se c'è, non lasciarmi provocare. Un Dio che parla è un Dio che mi sconvolge. Io vorrei tanto un Dio che mi ascoltasse, un Dio che fosse soltanto ricettacolo, canestro delle mie richieste, un Dio statua, un Dio su cui addossare tutte le mie frustrazioni, i miei bisogni, i miei desideri, le mie aspirazioni, i miei sogni, un Dio che stesse lì e che lo potessi trovare prigioniero delle mie necessità, pronto a soddisfarle tutte le volte di cui io ne ho bisogno. Un Dio che sta è diverso da un Dio che è, poi un Dio che parla è un Dio che ti mette in discussione, che ti provoca, che cerca il dialogo con te, che viene a visitarti nel tuo interno, e quando la sua parola ti investe, quando la sua parola prende corpo nel tuo corpo, e allora tu irrimediabilmente, se ne hai fatto ascolto di quella parola, sei trasformato dalla parola stessa, sei compromesso dalla parola di Dio. Forse per questo lì, in quel momento, nello stesso momento in cui dal roveto ardente arriva la parola all'uomo, Dio ne consegna il nome, il primo. Gli dice come si chiama nella parola, si presenta e dice: io sono Yahweh, io sono colui che è per te. È un Dio di movimento, non è un Dio statico. È un Dio che nel nome stesso si rende presente, noto come uno che dinamicamente scuote, e che certamente in quel che è per te, Yahweh, dice che è un Dio di cui tu hai bisogno, su cui appoggiarti, che è storia che diventa storia con la tua, che si fa compagno del tuo viaggio, ma che è per il movimento, che è nel momento stesso in cui è provocazione alla tua vita. Prima domanda: qual è il Dio che mi piace? Il Dio che mi parla o il Dio che è muto, ma deve essere necessario ad ascoltare le mie parole? Qual è il Dio che mi aggrada? Quello che mi provoca con il suo movimento da Lui a me, o quello invece che io necessito da me a Lui? Qual è il Dio che cerco? È un Dio che con la sua parola mi dice il percorso che debbo fare per essere felice fidandomi di Lui? O è un Dio che deve farsi ricettacolo delle mie parole irrisolte, delle mie frustrazioni, delle mie paure? Fermo restando che è legittimo chiedere in un rapporto dialogico che Lui ascolti noi, ma noi siamo disponibili ad ascoltare Lui? Anzi, di più, siamo stati disponibili ad ascoltare, ad accogliere la sua parola? Quante ne abbiamo dette a Lui e quante di Lui ne abbiamo fatto diventare corpo nel nostro corpo? Il credente il più delle volte si affida, soprattutto nel nostro tempo, alle parole di altri. Voi vi state affidando alla mia parola, e come maestro io ve le debbo consegnare, le parole che ho ascoltato dal maestro mio e maestro vostro. Ma la necessità del credente, anche quella, una volta che si è posto nei confronti della parola, libero di accoglierla, di farla propria, di digerirla e di partorirla, è una parola viva quella di Dio. E se voi usciste da questa chiesa con il convincimento che io ho parlato bene o male, ed è il giudizio è vostro, ed è la libertà del vostro giudizio, e viva Dio che c'è, ma non prendeste coscienza che al di là del mio parlare bene e parlare male, le parole che io in questo momento vi sto dando come cibo da mangiare, andando a digerire la parola che abbiamo insieme ricevuto dal Maestro, e non la faceste vostra, non foste capace di prenderla come provocazione della vostra vita e portarlo nel vissuto, tutto questo che stiamo facendo sarebbe tempo inutile e la nostra fede sarebbe insignificante. Solo la parola che provoca, solo quella che come un roveto ti brucia e ti rende capace di dire come Mosè: cosa devo fare? Qual è la provocazione che mi arriva? Qual è l'esigenza che nasce dal tuo sentire? La stessa parola che Gesù ha portato, avete sentito? Avete sentito? Qual era la provocazione? Estrema. Se andassimo a sentirla bene, qualcuno sta ponendo domande al maestro e sta ponendo domande al maestro rispetto ad un avvenimento triste, difficile da digerire. Una domanda che viene fuori da una disgrazia, anzi più di una disgrazia, la torre che è caduta e ha ucciso 18 persone. E invece nei moti che ci sono stati sotto le mura del Tempio sedate dalla guarnigione romana ci sono stati delle vittime dall'una e dall'altra parte, il sangue dei pagani si è mischiato con il sangue dei credenti. La domanda che viene portato non ad un Dio muto in questo caso, ma a colui che Dio lo ascolta è questa: considerato che la legge dice e la tradizione dice che uno che muore in questo modo, disgraziatamente, in qualche modo è condannato da Dio, è punito da Dio, è costretto dal dolore, dalla disgrazia a sentirsi maledetto, noi poniamo la domanda a te: da che parte sta il tuo Dio? È una domanda che quel roveto ardente già in qualche modo aveva fatto come risposta cogliere a Mosè. Se io sono un Dio per voi, come mi potete immaginare che sia contro di voi? Per l'ebreo essere a contatto con i pagani, pensate un po', mischiare il sangue, significa essere condannati come per un arabo oggi a morire sepolto in una pelle di suino. E significa non poter mai ereditare la vita eterna. Pensate alla provocazione che arriva al maestro. Se sono stati maledetti a non avere la vita eterna, allora il problema è che sono figli di peccatori. Allora vuol dire che comunque c'è una maledizione, se la maledizione arriva è perché si sono comportati male. Comunque non lo sappiamo, è un po' come la pensiamo noi. Se le cose non mi vanno bene vuol dire che Dio si è voltato dall'altra parte, non riceve la mia provocazione, la mia preghiera. Se io sto soffrendo, se io vivo il disagio nella mia vita, nella mia carne, allora vuol dire che sono anch'io in qualche modo figlio di una punizione. Lo diciamo spesso, quando diciamo: che cosa ho fatto di male per meritarmi questo? Oppure, se c'è un Dio buono, perché mi deve capitare questo? È una domanda di senso, ma a chi l'abbiamo fatta la domanda? Al Dio che parla o al Dio che deve ricevere soltanto staticamente i nostri problemi? E possiamo mai immaginare un Dio che parla con noi, che ragioni in questo modo? Che ci punisca in ragione del nostro fisico per i nostri torti? Possiamo mai immaginare che ci sia questo determinismo nella mente di colui che è sceso a parlare con noi, a dire: visto che tu non sei buono, io ti punisco in questo modo? E chi è poi che dovrebbe sentirsi libero, visto le proprie azioni, da non sentirsi colpito anche fisicamente? Chi è di noi che può sentirsi migliore di un altro per non patire quello che gli altri riescono nella propria carne a subire? Un Dio che parla è un Dio che viene a tu per tu nella tua vita e che ti dice: se anche tua madre si dimenticasse di te, io non mi dimenticherò mai di te. Un Dio che parla è uno che dice: anche i capelli del tuo capo sono tutti contati. Questo è un Dio che parla. Il Dio che è per me, quel Dio che nel roveto ardente ha parlato a Mosè, è un Dio per me, che mi dice: là dove sei tu e là dove sono le tue domande rispetto alla tua vita ci sono io, anche i capelli del tuo capo sono contati. Ovviamente non credo che questa descrizione o questa presa in prestito dei capelli, che un Dio conta così come conta il suo amore, fosse una reale proporzione, perché poi uno che non tiene i capelli vuol dire che c'ha problemi, dice non ci vuole niente, anche i capelli del tuo capo. E poi a un Dio i numeri dovrebbero essere familiari, non ci vuole tanto a essere con, no. Io credo invece che lì ci sia qualcosa di diverso. Un Dio che parla è un Dio che esce dalla prigionia della solitudine per mettersi in discussione nella vita degli uomini, che ama, che sceglie di amare. E se dice che perché anche i capelli del mio capo, nessuno ne andrà persi perché tutti sono contati. Stranamente i capelli sono l'unica cosa, una delle poche cose che volontariamente, crescendo, io uomo di me, che fanno parte di me, taglio e getto nell'immondizia. Sono cose che mi riguardano e nello stesso tempo me ne libero, li butto nell'immondizia, sono parte di me che diventano spazzatura. E lui ama anche quello che di me faccio diventare spazzatura. Lui di me anche, ama anche quello che io getto di me stesso. Mi ama a tal punto da amarmi più di quanto io ami me stesso. Questo è un Dio che parla, è un Dio che esce fuori dal roveto ardente e come ardente ti dice: io sono per te. E se lui è per me, chi sarà contro di me? Ed è questa la provocazione che arriva questa domenica. Proviamo ad ascoltarlo, proviamo a sciogliere le statue che stanno nel nostro cuore, proviamo a uscire da una religione che è fatta di monumenti fissi, immobili, muti, ciechi. Proviamo ad ascoltare Dio che nel nostro cuore parla. Proviamo a sentire il suo amore. E benché la vita presenti alti e bassi, momenti di gioia e di dolore, momenti di vita e di lutto, benché la vita, se io mi sento amato da Dio e non posso neppure per un istante immaginare che la mia sorte dipenda da una sua punizione quanto dalla vita stessa, e allora io mi lascerò cullare da questo amore e dirò come Mosè: dimmi il tuo nome, rivelati a me e io sarò forte nei confronti di qualsiasi faraone della terra, perché grazie a te, grazie alla fiducia in te, grazie al tuo braccio, disperderò i nemici della mia vita e passerò illeso attraverso il Mar Rosso della mia esistenza.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.